Lezione 11, terza parte, siamo sempre nella giornata di martedì 7 aprile. Allora, ci siamo lasciati con la lettura di questo verso, che naturalmente Gadamer trae da un autore di lingua tedesca, perché il rapporto con la poesia è strutturalmente dominato dalla familiarità con il linguaggio, e la familiarità con il linguaggio si ha soltanto con la lingua madre o con più di una lingua madre, se qualcuno ha la fortuna, la ventura di essere un autentico poliglotta, o perché è stato inserito da piccolo in contesti linguistici diversi, o perché è riuscito, diciamo, autonomamente a calarsi così in profondità, diciamo, nella specificità di una lingua da diventarne, diciamo, un parlante autentico in tutto e per tutto equivalente a chi è nato in una certa lingua, anche se questo naturalmente è un caso rarissimo. Allora, Gadamer si rifà a un verso di un poeta, peraltro lui molto caro, e questo verso, diciamo, impiega dei termini che sono di per sé, ordinari. E anche il significato di questo verso, di suo, non sembra avere una, risonanza nell'italiano, nella traduzione italiana, che invece ha in tedesco. Questo è già fondamentale per capire cosa va perduto, irrimediabilmente perduto, nella traduzione dei testi letterari. Und das Geräusch der Ungeheuren See non è ovviamente lo stesso verso e il rumore del mare immenso. Allora, che cosa vuole anzitutto sostenere Gadamer? Che questo è un verso poetico e dunque fa parte pienamente del linguaggio poetico. Ma non perché usi in maniera poetica una parola quotidiana. La parola quotidiana resta, dice Gadamer, con tutta la sua consistenza. Ma che cosa accade? Inserire la parola rumore, Das Geräusch, all'interno di questa sequenza di altre parole dotate di un ritmo e inserite all'interno di un gebilde più ampio, di una composizione più ampia, ma già questo verso è un gebilde, è una struttura. Ecco, inserire termini usuali all'interno di di un andamento ritmico e connettere, riuscire a connettere in maniera, diciamo, efficace, riuscita, il senso di queste singole parole, il significato di queste singole parole con la dimensione ritmica e sonora, questa combinazione è ciò che provoca, è ciò che fa in modo che una parola ordinaria a un certo punto diventi più dicente, cioè che dica di più di quello che dice di solito. Perché? Perché questo Geräusch viene rafforzato, leggo testualmente, metà di pagina 37, attraverso lo Ungeheuer, al punto che mormora, Reuscht, di nuovo. Geräusch, rumore, räuschen, mormorare. Il verbo italiano mormorare ha qualcosa di onomatopeico, per cui riusciamo anche ad apprezzare questa connessione. Dunque, la parola Geräusch messa accanto a un Geheuer, che certamente significa immenso, in italiano, e nel termine immenso, vedete, non c'è alcun mormorio. Dunque, l'effetto che si produce in tedesco non si produce in italiano, e questo fa parte del velamento che è costitutivo dello svelamento del linguaggio, cioè di questa nozione di verità che unisce entrambi questi elementi. Perché? Perché questa parola svela qualcosa in tedesco, ma non svela altrettanto bene qualcosa in italiano, non svela questa connessione tra l'immensità e il rumore. In tedesco questo semplice accostamento fa mormorare di nuovo la parola, stabilendo un nesso percettivo che rende più che mai viva la presenza di questa immagine tra l'immensità e il rumore. Il rumore viene rafforzato nel suo aspetto sonoro dall'estensione, dall'ampiezza del mare. Questo accrescimento si può verificare soltanto se queste due parole si parlano. Gadamer nota, ad esempio, la consonanza della R in Rausch e in Heuren. Des ungeheuren, der ungeheuren See. C'è anche un articolo determinativo dea con un ulteriore R che rafforza vieppiù, diciamo, questa specie di ripetizione, questo incalzare della R che è di per sé portatrice di un rumore. Si tratta di tensioni, sono tensioni. Queste tensioni fanno sì che la parola stia in se stessa e così la rendono di per sé libera, le consentono di giocare di nuovo con le altre, non senza che entrino in gioco anche i riferimenti di senso, ad esempio la vista della costa del mare del nord e del mondo dell'altra costa a sud, perché l'immensità di questo mare è pur sempre l'immensità di un elemento che congiunge due coste, due terre, nord e sud. Dunque, la dimensione ritmica, timbrica, sonora, i richiami interni che vengono provocati dal semplice accostamento dei termini e dalla costruzione di una cadenza, questo effetto fa sì che la parola stia in se stessa. Cosa vuol dire? La parola Geräusch continua a significare rumore, l'aggettivo Ungeheuer continua a significare immenso, enorme. Forse si poteva usare, anziché immenso nella traduzione italiana, l'aggettivo enorme. Avrebbe funzionato un po' meglio, ma comunque, diciamo, il verso tedesco scorre in un altro modo. In italiano avremmo avuto due possibilità: il rumore dell'enorme mare con una sorta di ripetizione che in qualche modo frena l'andamento del verso, enorme mare, l'ultima sillaba dell'aggettivo con la prima del sostantivo, che non corrisponde per nulla alla scioltezza dell'andamento del verso tedesco, no? Perché questa dimensione di ampiezza è una dimensione che non può essere, diciamo, limitata da niente. Le parole scorrono esattamente come l'acqua scorre, producendo rumore. L'altra possibilità era appunto del mare enorme, mare enorme. Anche qui abbiamo la stessa vocale, l'ultima di mare e la prima di enorme, che si elidono, credo funzioni meglio con mare enorme, ma il verso tedesco ovviamente continua a essere molto più equilibrato. Allora, che cosa accade? La parola sta in se stessa. Dicevo, i significati delle parole sono gli stessi, noi continuiamo in qualche modo a dare un significato a questi termini ci parlano di qualcosa, non sono una pura materia sonora. La poesia non ha a che fare con una sonorità pura, o almeno solo in alcuni casi ricorre a questi effetti. Ma la parola sta in se stessa, cioè non viene usata per semplicemente nominare o denominare qualcosa di altro da sé, per dirigere l'attenzione su questo altro. Cioè la parola non rinvia, non ha questa funzione tipica del segno. La parola in questo caso non è più segno che rinvia, non è più un veicolo di una indicazione segnica, ma anziché indicare, anziché protendersi al di là di se stessa verso la cosa, resta in se stessa e così viene resa libera. Perché? Perché non ha più questa funzione ancillare, questa funzione puramente strumentale, di semplice mezzo per nominare qualcosa di altro. No, la parola ha in se stessa, a questo punto, ha incamerato in se stessa la cosa, nel momento in cui la sua componente sonora viene in primo piano la componente sonora di un termine che continua ad avere un senso, dunque, che continua a parlarci di una cosa, ma ce ne parla attraverso se stessa. Ci parla del rumore attraverso il proprio rumore. Ci parla del rumore del mare attraverso l'aggettivo ungheuer, che conferma e rafforza questa idea di un rumore che sale dal basso e che si espande, il rumore sordo e ripetitivo delle onde di un mare enorme, e che dunque noi immaginiamo immediatamente come un'enorme cassa di risonanza di questo rumore, un enorme produttore di rumore e una risonanza di questo stesso rumore. Allora, la parola sta in se stessa e risuona diversamente. Gadamer parla proprio di un gioco. Comincia a stabilire dei rapporti che la esaltano in se stessa. Gioca di nuovo con le altre parole. Il rumore diventa presente. Il mare enorme diventa presente attraverso il suo rumore e attraverso quindi l'enormità di questo rumore. Si tratta di una immagine, diremmo, del modo cioè in cui una parola acquista vivacità e presenza visiva, ma in questo caso anche e soprattutto sonora. La parola ci fa vedere e sentire la cosa, ma non come un veicolo che rinvia alla cosa, ma come portatrice essa stessa della cosa di cui parla. Portatrice perché capace di esaltare la propria natura di parola. Ancora sotto Gadamer conclude: così la parola diviene più dicente e ciò che è detto è qui, cioè è presente, più essenzialmente che mai. Come ho parlato altrove di rango ontologico dell'immagine, così vorrei parlare anche di un rango ontologico della parola. Cioè la parola usata in questo modo, all'interno di questo verso, collocata in un insieme di parole che formano un gebilde, una struttura, un insieme articolato in cui non possiamo più modificare niente, questa parola diventa in qualche modo la presenza della cosa, la presenza di ciò che viene detto, e il rumore del mare non è mai così presente a noi come in questo verso. Questo verso in qualche modo ci fa sentire il mare più che se fossimo al mare, davanti allo stesso mare, a sentire lo stesso rumore. In questo senso la parola ha un rango ontologico. La parola rumore è il rumore. La parola enorme è l'enormità. La parola mare collocata accanto a queste parole, diventa a sua volta la presenza concreta del mare.